Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Torniamo in diretta dopo qualche settimana in cui vi abbiamo proposto delle puntate registrate, quindi siamo in diretta per una puntata molto importante. Questa canzone Foreign Affair di Mike Oldfield, lei invece che cantava era, chiedo a Francesco?
Maggie Rilli,
cantante di Mike Oldfield, canzone che appartiene al celebre album da cui è tratta anche, si chiama appunto Crisis, e c'era Moonlight
Shadow. Credo sia Crisis.
Crisis, sì, scusate. La mia pronuncia mattutina dell'inglese è peggio di quella pomeridiana. Dunque, oggi no, la canzone l'abbiamo ascoltata l'ultima volta quando abbiamo avuto ospite Don Francesco De Santis, l'ex economo della Curia e tuttora insomma provicario generale della diocesi. Oggi l'abbiamo riproposto la stessa canzone perché abbiamo in qualche modo un po' una seconda puntata di questa riscoperta, come dire, tra virgolette, dell'aspetto meno conosciuto della Curia. Oggi abbiamo ospite, lo ringrazio moltissimo di essere venuto a trovarci, Giampaolo Cianchetta, che è il nuovo presidente dell'Istituto per il Sostentamento del Clero. E la prima domanda che io farei a dottor Cianchetta è proprio: che cos'è? Perché ne sentiamo sempre parlare l'Istituto per il Sostentamento del Clero, ma in effetti poi è un po' un oggetto misterioso, no? Che cos'è esattamente e come si distingue proprio dalla Curia diocesana?
Prendo lo spunto da questa sua affermazione perché io sono ormai non molti giorni che ho iniziato questa mia nuova attività di fare il presidente dell'istituto e se volessi azzardare le mie prime impressioni sul grado di conoscenza, di accettabilità sociale, di percezione nei vari ambienti nei quali si discute a volte di istituzioni e delle loro attività, direi che dovremmo fare i conti con una grande confusione in materia di istituto di sostentamento del clero. Tra l'altro c'è in giro un pressapochismo, a volte anche dicei pasticcione, si confonde l'istituto con altre istituzioni ecclesiastiche, si confonde l'istituto con la diocesi, si confonde l'istituto con la Caritas. E questo poi è tanto più vero se l'analisi che sto facendo va a lambire i nostri diretti portatori di interesse nei confronti dell'istituto, quello che in cultura manageriale si chiamano gli stakeholders, che sarebbero poi i nostri sacerdoti diocesani, chiaramente i nostri parroci, i nostri preti, per il cui sostentamento è nato e funziona da oltre 20 anni l'istituto che io dirigo.
Anche se non si occupa soltanto poi di, diciamo, perché il nome, come dice il nome, si tratterebbe appunto, come le diceva, dell'istituto che si occupa di dare lo stipendio ai preti, per dirgli in termini molto pratici, e anche la pensione in qualche modo, poi magari ce ne parlerà perché il dottor Cianchetta viene proprio dall'INPS, quindi anzi so che in qualche modo l'ha inventata lei la pensione dei preti, poi dopo ne parleremo magari. Ma
adesso,
ecco,
non diamo sfogo alla fantasia. La pensione dei preti non l'ho inventata io, diciamo che l'ha inventata il governo italiano, perché essendo uno Stato che dà importanza ai valori, anche la Chiesa Cattolica, che ha tantissimi valori positivi, viene vista dallo Stato come una funzione da tutelare. Il problema è che comunque, essendo lo Stato aconfessionale, non è solo il sacerdote, il ministro di culto della Chiesa Cattolica che viene assicurato all'INPS per poi avere la pensione. Diciamo che tutte le confessioni, anche quelle quindi acattoliche, che sono presenti in Italia e che hanno fatto una convenzione con il Ministero degli Interni, hanno titolo i loro ministri di culto ad avere questo trattamento pensionistico.
Però ecco, c'erano però dei problemi per i preti, no? C'era un po' di confusione anche da questo punto di vista. Lei ha in qualche modo riformato da direttore dell'INPS in qualche modo questa il modo in cui poi va gestita questa pensione.
Il mio nome attorno a questo progetto è perché ovviamente essendo un progetto di nicchia, i sacerdoti in Italia sono circa 22.000 e l'INPS ha nella sua attività una gestione di milioni e milioni di lavoratori, quindi questo servizio cosiddetto di target, di nicchia, non è diffuso, non è presente in tutte le nostre sedi provinciali, bensì il servizio è stato, come si dice, accentrato in direzione generale, è stato accentrato negli uffici, chiamiamo così, di Roma. Chiaramente Roma per la Chiesa Cattolica è un centro inevitabilmente di attrazione, quindi l'INPS è ritenuto opportuno accentrare questo servizio direttamente lì negli uffici romani. Se non che il problema, come so un po' tutti gli uffici, che a volte non c'è stata tutta quell'attenzione che meriterebbe questo servizio, per cui inevitabilmente rispetto a tante altre attività che l'istituto deve fare, c'è stata qualche deficienza organizzativa e soprattutto poca presenza di risorse umane, come si dice, di operatori che potevano garantire efficienza e funzionalità a questo servizio. Per cui l'idea mia è stata proporre alla direzione generale dell'INPS, cioè ai nostri vertici, di spostare questo servizio in provincia, e quindi la provincia è stata in questo caso scelta anche su mia indicazione Terni, quindi abbiamo riportato questo servizio dal centro in periferia, come dice nella nostra regione Umbria, ed è stato assegnato a Terni. Questo significato che l'INPS di Terni, con i suoi straordinari operatori previdenziali, dei quali mai si dice esattamente quando invece hanno lavorato e quanto talento e fatica hanno messo per recuperare arretrato e per recuperare inefficienze, e quindi oggi la mia soddisfazione, anche se ormai sono fuori dall'INPS, vedo con molto piacere che il sacerdote, il ministro di culto che è presente in Italia, in qualunque città d'Italia, quindi in qualunque diocesi o in qualunque territorio, ottiene dall'INPS di Terni il suo trattamento di pensione nell'arco di un mese da quando raggiunge i requisiti che sono ovviamente il requisito di età. In genere il sacerdote va in pensione a 68 anni e di contribuzione, no? Nel senso che la pensione nasce non perché c'è un atto così di gratitudine o di riconoscenza dell'istituto in termini gratuiti, nasce perché c'è un versamento dei contributi. Ed ecco quindi, e torno alla funzione dell'istituto, una delle funzioni principali che ha questo istituto, che si chiama infatti di sostentamento del clero. Ovviamente c'è una centrale operativa che sta a Roma presso la CEI, e poi i rami d'azienda di questo istituto centrale sono presenti in tutte le diocesi italiane, quindi anche nella nostra, Terni, Narnia, Melia. Abbiamo questo istituto di cui da qualche tempo Sua Eccellenza Monsignor Paglia ha ritenuto opportuno incaricarmi di avere la presidenza. Torno però sul problema che abbiamo detto all'inizio, quindi c'è questa poca conoscenza di quello che fa l'istituto, per cui a mio giudizio tutto questo mi induce, ci induce a cambiare, a spalancare porte e finestre di questo nostro istituto, perché comunicare forse è un'arte poco praticata fino ad oggi, e secondo me invece è il momento di incominciare.
Questo è importante, perché appunto l'altra volta ne parlavamo con Don Francesco, in cui abbiamo parlato un po' dell'ICI, un po' di quello che poteva riguardare appunto il rapporto con i soldi della diocesi. In questo caso appunto il dottor Cianchetta, appena arrivato, ha subito detto appunto l'istituto non deve più essere una macchina un po' strana, tra l'altro poi dando luogo anche a tutta una serie di voci, di male lingue, insomma sappiamo quante se ne dicono poi sulla gestione dei soldi da parte del mondo cattolico, da parte della Curia. E appunto, come ci diceva, come ci stava accennando il presidente dell'istituto, l'istituto sostentamento clero, pur nascendo per gestire gli stipendi dei sacerdoti, tra l'altro ecco, è comunque una cosa molto importante, secondo me è una notizia interessante che ci ha dato il fatto che tuttora le pensioni dei sacerdoti vengono gestite a Terni. Questo è un ruolo che è la nostra città, che credo non si conosca e che mi sembra molto importante. Ma appunto non solo questo, quindi non si occupa soltanto dei sacerdoti, ma in qualche modo gestisce anche un patrimonio, il patrimonio che poi credo, qui le chiedo un chiarimento, è il patrimonio poi di fatto della diocesi, quindi diciamo i beni che la diocesi ha, strutture eccetera, vengono gestite di fatto dall'istituto, giusto?
Sì, a proposito appunto di corretta informazione, il nostro conduttore ha individuato uno dei tanti aspetti di attività che fa l'istituto di sostentamento del clero, il pagare diciamo il sostentamento, quindi quello che in termini diciamo di diritto canonico si chiama non stipendio, si chiama integrazione, cioè quel monumento che ogni sacerdote della nostra diocesi, a secondo delle funzioni che ha, in genere, no? Cerca di racimolare per poi vivere quotidianamente. Vi posso assicurare che sicuramente questo famoso integrazione è in termini molto ridotti, ma il sacerdote è un uomo che in genere non fa il voto di povertà, però in genere vive e conduce la sua vita in termini di estrema ristrettezza, e questo mi sembra tutto sommato, no? Quasi un dovere del sacerdote, come dicevo, il quale pur non avendo l'obbligo, anzi come dicono i religiosi, no, cosiddetti frati, per loro c'è addirittura il voto di povertà. Tant'è vero, ecco, faccio un esempio, nel fondo clero l'INPS non assicura i religiosi, cioè quello che noi chiamiamo comunemente frati, assicura il clero secolare, il quale clero secolare è diverso dal religioso. Il religioso, avendo il voto di povertà, non può avere un trattamento di pensione adeguato, perché appunto la loro logica, la loro regola monastica glielo vieta.
Quindi i frati non hanno una pensione?
Sì, facciamo degli esempi. E abbiamo anche nella nostra provincia alcuni frati. Mi viene in mente un frate che vive splendidamente isolato su una montagna, quella sopra Acquasparta, no? Il famoso fra Bernardino, il quale non ha nessun tipo di pensione dall'INPS. Sì e no, forse ha diritto e forse avrà la cosiddetta pensione sociale, che è quella che diamo a tutti i cittadini indigenti e che hanno compiuto certe età. Ecco, questa è la differenza.
Quindi anche i frati, ne so, qui del convento vicino, Sant'Antonio, eccetera, loro, i frati non hanno una
il
volta...
Il frate, per la loro regola monastica, non deve vivere da povero. Quindi avere un trattamento assicurato dall'INPS tutti i mesi contraddice questa regola.
E non ha neanche quindi il sostentamento del clero anche prima?
No, non ha neanche, a meno che faccia il parroco. Quindi allora, se a quel parroco punto rientra... è un religioso che però funziona da sacerdote.
Quindi solo il parroco ha lo stipendio.
Solo, altri... diciamo così, in termini di diritto canonico, dobbiamo dire il sacerdote secolare, che è diverso dal sacerdote, regolare, che sarebbe il frate, che in gergo... così lessicale il popolo, la gente, noi tutti diciamo prete, cosiddetto con la tonaca nera, mentre invece il frate in genere ha la tonaca quella marrone.
Quindi i frati non hanno, vivono di elemosine sostanzialmente?
Sì, nel senso che il frate vive nella sua comunità, no, il frate va sempre visto nel complesso in cui lui si inserisce, a differenza del sacerdote secolare, invece vive anche nella parrocchia, non fa attività, anche se poi le occasioni saranno tante, però non fa una vita di comunità, a differenza del frate.
Quindi la povertà francescana non è solo di parola, è proprio una povertà che vive
proprio nei fatti, è proprio nei fatti.
Non hanno davvero uno stipendio.
Questo nessuno lo sa, ecco, non lo deve avere e non lo chiederanno mai, tant'è vero che appunto loro non sono iscritti a questo fondo IMSS, quindi la loro, diciamo, congregazione, la loro, parliamo dei frati francescani, no? Qui siamo vicino ad Assisi, ecco, la struttura del convento francescano d'Assisi non è che assicura l'IMSS, quindi paga ogni mese i contributi come fanno le diocesi a favore dei ministri di culto, quelli, ho detto, secolari, non pagano nessuno contributo, quindi ovviamente quando poi compiono l'età non hanno diritto a una pensione del fondo clero.
Per quanto riguarda invece, già che ci siamo, se chiariamo anche il punto, perché lei diceva un prete di fatto vive abbastanza, comunque non in povertà, ma si mette
ma
in sobrietà.
Vive sicuramente, ecco, in ristrettezze economiche, perché questa famosa integrazione che garantisce l'istituto che io dirigo è veramente di importi molto bassi e non si può, e non può essere diversamente, perché è vero che l'istituto dispone di un notevole patrimonio. Nella nostra diocesi non ho difficoltà di dire, Terni, Nanni, Amelia, che il patrimonio che io gestisco a nome dell'istituto raggruppa un 200, 220, 230, no, unità immobiliari o unità di terreno cosiddetto. Ovviamente, ma oggi il patrimonio tutti sanno che rende pochissimo. Quindi il sostentamento del clero viene fuori dalla rendita, da quello che riusciamo a ottenere, in genere, no, mettendo in affitto, mettendo sul mercato per chi ha interesse ad affittare questi beni della Chiesa. E quindi
quindi non viene lo stipendio del prete non arriva dall'8 per mille di solito?
Attenzione, lo stipendio del prete ha due canali di finanziamento. Quello principale, non volevo parlare di quello, ma ovviamente, siccome l'ha sollevato, parliamo anche del sostentamento clero, che viene finanziato per la gran parte con la cosiddetta attività, no, dell'8 per mille. Ogni cittadino italiano che fa il 730, fa il 201, comunque fa la sua denuncia, per le tasse, può destinare, no, firmando nella famosa casella Chiesa Cattolica, e quindi lo Stato italiano poi versa all'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero gli emolumenti, gli importi che, in
che poi vengono tutte, distribuiti nelle
e chiaramente varie. quindi è meno male che c'è anche quello, perché come ripeto il rendimento del patrimonio delle diocesi, compresa quella nostra, è estremamente basso. pur avendo un notevole, diciamo così, un notevole numero di unità immobiliari che possono essere sia edifici, sia appartamenti, sia comunque, no, immobili. Poi ci sono anche dei terreni sparsi un po' in tutti, no, i nostri tre comuni, Terni, Narni e Amelia, e quindi il patrimonio che viene gestito e che quindi deve produrre un utile è questo. E oggi sappiamo, anche perché c'è crisi, come in effetti da questa attività di gestione del patrimonio non ci sono grandissimi rendimenti. Quindi anche l'istituto sta soffrendo in questo momento, diciamo, le difficoltà economiche che vediamo in giro dappertutto. Certo. Per cui, tornando al problema,
ecco, ma prima
veramente...
di entrare nel dettaglio, io volevo prima poi di addentrarci proprio nel discorso del patrimonio, anche della gestione, un'ultima parola sul discorso dei predi, perché penso che è interessante e alla gente può interessare, proprio perché si chiacchiera tanto, si dice i predi hanno i soldi e non si sa mai. Il mio parroco, per esempio, ha fatto qualche tempo fa, ha pubblicato la sua proprio dichiarazione dei redditi in bacheca, dicendo: guardate, questo è quello che noi preti guadagniamo, sappiate che se qualcuno c'ha di più ruba, perché non possiamo guadagnare più di questo, non abbiamo neanche bisogno di andare a chiedere soldi, quindi non chiediamo, i preti non devono andare a chiedere soldi ai fedeli, perché non ne abbiamo bisogno, abbiamo chi si occupa di noi. Insomma, però ecco, una cosa in realtà è abbastanza complicata, perché sono, appunto, lei diceva, non è uno stipendio ma è un'integrazione, perché di fatto il sacerdote deve arrivare a una certa cifra che è più o meno
ma la
complessiva
cifra, non c'è la cifra complessiva di questa loro integrazione, è collegata
dicevo la cifra complessiva che un prete dovrebbe guadagnare, quindi da cui poi dipende l'integrazione, perché appunto hanno due entrate, giusto? Da una parte ci sono c'è la parrocchia, se non sbaglio, e dall'altra c'è
questa integrazione.
Il sostentamento. E l'integrazione dipende da quanto guadagnano, diciamo, in parrocchia?
Sì, non è facile rispondere a questa domanda con dati, e io in genere
credo
non
che sia sui 900
dati,
euro comunque, più o
sì,
meno.
Comunque è molto bassa, ecco. In genere anche le parrocchie non è più come una volta, oggi le parrocchie vivono e, diciamo così, si gestiscono piccoli momenti patrimoniali, se ci sono, e quindi, come ripeto, come vale per l'istituto diocesano, altrettanto per la parrocchia, le rese, il rendimento che può essere in qualche modo tratto da questa attività, diciamo, di carattere così, soprattutto immobiliare, sembra molto basso. Ovviamente però il concetto è quello che ho detto, cioè il parroco, compreso il vescovo, devo dire, hanno ristrettezze economiche come sostentamento. Mm-hmm. No, poi la parola, diciamo così, stipendio, retribuzione, presuppone, no, una cosa completamente diversa, certo, dalla missione del parroco, perché lì significa che è un lavoratore dipendente, c'è lo stipendio,
ecco,
ci sono
nel caso in cui un prete ha un lavoro,
invece,
non riceve integrazione.
Ecco, intanto chiariamo che il sacerdote non fa un'attività da lavoratore dipendente. E per cui, per esempio, alcune legislazioni di favore a favore del lavoratore dipendente dell'INPS non le applichiamo al sacerdote, in quanto nessuno ha mai definito l'attività pastorale del prete come attività di un lavoratore dipendente.
Come è inquadrato un prete?
Il prete è inquadrato in base a quello che lui fa e poi in base alla sua progressione, diciamo così, gerarchica. Uh-huh. Certamente. Se uno fa il vice parroco c'ha un'integrazione più bassa, se fa il parroco sale un po', se fa poi il vicario ancora, e anche, diciamo, poi se va ancora oltre, quindi il vescovo, compreso il cardinale, no? Perché tutti sono iscritti appunto a questo fondo, e a volte facevo la battuta che se anche il Papa fosse italiano, quindi ha la cittadinanza e la residenza in Italia, e quindi sono le condizioni per essere iscritto all'INPS, teoricamente quando lui compie i 68 anni avrebbe titolo, diritto alla pensione.
Cioè, essendo cittadino straniero, non c'è.
Chiaramente il Papa che abbiamo ad oggi non è italiano, e quindi lui non è stato mai inserito nei sistemi pensionistici del fondo clero che gestisce l'INPS, e quindi non ha diritto alla pensione.
Quindi sappiano gli anticlericali che il Papa non lo stipendiamo, non gli diamo, non lo
paghiamo. Sì, vedo che questo argomento intriga molto il nostro conduttore.
È molto interessante, perché non si
sa. Certamente, fa parte di quell'attività che dico io, di corretta comunicazione.
Comunque, diciamo, quindi un prete guadagna sui 900 euro, più o
ma
meno.
Ma forse poi è molto difficile, anzi, che ci arrivi.
Ovviamente, se invece c'è un lavoro, insegna a scuola, eccetera, guadagna quello che guadagna.
La cifra che lei ha detto, qualora chiaramente il prete è anziano, ha una buona anzianità, certamente può, ma non è facile arrivarci.
Se non anche più basso.
Altro discorso, sì, mediamente è più basso, di 900 euro mensili. Altro discorso è, come lei ha sollevato, se il sacerdote svolge un'attività diversa da fare il parroco. Facciamo un esempio, un parroco che fa anche il professore di religione. Allora lì in quel caso entra nel circuito del dipendente statale e lì si è un dipendente, per cui lucrerà per la sua attività di professore una pensione che però in questo caso, essendo un dipendente pubblico, non gli liquiderà l'INPS. L'INPS, ricordo, è un ente di previdenza che assicura lavoratori privati, invece tutti i lavoratori pubblici, c'è un altro istituto previdenziale che si chiama l'INPADAP, e quindi il sacerdote che ha avuto un rapporto di lavoro con le scuole, con diciamo il Ministero dell'Istruzione, e che quindi poi è raggiunto l'età a titolo alla pensione dello Stato, chiaramente già l'INPS toglie dalla pensione del fondo clero una certa ritenuta, primo problema. In più l'Istituto del Sostenimento del Clero detrae dall'interrogazione che deve dare quello che prende dalla pensione statale, per cui il sacerdote che ha svolto le due funzioni, ha fatto il parroco e quindi ha diritto alla pensione del fondo clero, e ha fatto anche il professore, quindi ha diritto alla pensione dello Stato, si troverà ad avere, ed è una grande lamentela che ho sempre sentito, due ritenute. Uno che gli fa l'INPS sulla pensione del fondo clero e uno che gli fa l'Istituto di Sostenimento del Clero, perché appunto ha quell'altra pensione. Conclusione, due pensioni ma pochi soldi. Il concetto è sempre quello. Continuiamo a credere in un modo errato che l'attività del sacerdote sia remunerata, diciamo, lautamente. Torna a dire, il sacerdote vive in comunque cosa faccia, e diciamo che ne fanno tante di cose. Tutti noi vediamo attorno a noi, no? Un clero, sacerdoti in continua, direi così, attività in tutti i sensi, molto anche sul sociale. Quanti sacerdoti ci dedicano attività veramente encomiabili, no? Oltre a mandare avanti la propria parrocchia. E quindi dopo vorrei aprire una parentesi proprio quante attività sociali anche l'istituto che io dirigo manda avanti, proprio perché ci sono preti che favoriscono queste attività, che le fanno nascere, e quindi l'istituto ben volentieri dà una mano a questa attività sociale. Però torna al concetto generale, il sacerdote italiano vive in ristrettezze economiche, ma a mio giudizio deve essere così, perché come ho ripetuto e come ho sentito dire molte volte, il prete non avrà il voto di povertà, però deve vivere in questo contesto di povertà, perché il cristianesimo ci dice, no, che il prete, diciamo quello che è all'interno del mondo ecclesiastico, ha quasi un dovere morale, no? E soprattutto non deve mostrarlo poi. Deve, certo, non solo viverla, ma essere
una
reale.
Una piccola provocazione, ma i preti sono fortunati da questo punto di vista perché sono tutti single. Se un giorno la Chiesa dovesse cambiare la regola, diciamo, e permettere ai uomini sposati di diventare preti, si creerebbe un problema anche economico da questo punto di vista, perché poi quel tipo di stipendio, certo, per una famiglia non c'è dubbio,
non basterebbe, ma soprattutto ci fossero figli. Però qui una curiosità mi piace dirla: non è vero che l'Istituto di Sostenimento del Clero non paga a un certo tipo di clero anche l'indennità per la propria moglie e per i propri figli, perché ci abbiamo, diciamo, la religione cattolica di però orientale cosiddetta, dove lì è previsto che il sacerdote eccezionalmente si può sposare, quindi l'istituto ha in carico in questo caso il sacerdote, il ministro di culto della religione ortodossa, che però, avendo famiglia, è
cattolica di rito greco, diciamo,
cattolica, okay. Ecco, io ancora non sono profondo nelle terminologie,
diciamo, sono ortodossi però riconoscono il Papa e quindi di fatto sono cattolici.
Invece una cosa la posso raccontare: ricordo che questa possibilità di sposarsi invece è prescritta proprio, e quindi è normale nella cosiddetta religione cattolica protestante, per cui molte volte ci arrivava la domanda della cosiddetta pastora, che chiaramente metteva in crisi, no, l'istituzione previdenza, cioè, ma come mai il sacerdote non si sposa, come mai qui viene fuori la richiesta di una pensione di una pastora, quindi di una donna, perché appunto la religione protestante, certo, prevede, e lì il sacerdote, il ministro di culto non si chiama sacerdote, si chiama pastore, e loro prevedono che insieme all'uomo anche la donna possa svolgere
in questi casi ci si occupa anche di famiglie,
certo, in questo caso c'è un'integrazione, c'è un'indennità, nel senso che è giusto, perché avendo, certo, incarico, non solo le sue attività istituzionali, ma soprattutto una famiglia, come tutti, no? I padri e i mariti devono provvedere anche, no? A una esigenza molto più vaste.
Torniamo allora sì all'istituto.
Torniamo però, ecco, perché, come ripeto, ecco come stiamo facendo, io ritengo che quindi non solo dobbiamo comunicare, ma, come mi sembra giusto, continuare a far crescere la domanda di conoscenza in questo senso, no? Perché secondo me vorrei appunto che ci fosse un flusso continuo di informazione, perché come vedo l'ignoranza, la confusione in questa materia è tantissima, e cui io ritengo la prima cosa di fare che la comunicazione deve soprattutto riguardare, come ripeto, i sacerdoti, per i quali, no, ho in programma un'iniziativa interessante, il progetto che chiamerò Gradimento, nel senso che sonderò, farò un questionario in cui chiederò ad ogni sacerdote della nostra diocesi, ce ne abbiamo 136, chiederò il loro grado di conoscenza e di, diciamo, gradimento dell'istituto.
Perché neanche i sacerdoti conoscono l'istituto.
Molte volte, no, non solo, a volte sento anche critiche nei confronti dell'istituto. Quindi è opportuno, secondo me, siccome la critica nasce sempre perché uno non conosce, e quindi favorire questa conoscenza.
Abbiamo pochi minuti, allora diciamo qualcosa proprio anche un po' sulle manovre economiche che l'istituto giustamente fa, ma di cui appunto si sa poco e quindi si chiacchiera tanto e si conosce poco. Diciamo in breve, lei ha già annunciato l'acquisto per esempio del Leonino, del convento delle Leonine, dove appunto ha sede poi il polo cattolico scolastico.
Certo.
Che cosa possiamo dire anche delle operazioni che sta svolgendo e che svolgerà e che intende svolgere l'istituto,
sì,
sostentamento clero?
Una delle prime operazioni che ho fatto e che ritengo sia stata sicuramente coronamento di un grande sogno che aveva la nostra diocesi e soprattutto il nostro vescovo, di avere formalmente e diciamo operativamente un'istituzione religiosa a carattere formativo dei giovani, no? Che tra l'altro la nostra diocesi, la nostra città soprattutto Terni, ha sempre avuto, tutti ricordano gli anziani come me, che c'è stato l'istituto Leonino che gestiva, era un convitto che, in cui addirittura veniva svolta la scuola cosiddetta magistrale, era l'unica a Terni negli anni lontanissimi, era religioso ed era privata e la gestiva Leonino. E poi c'è stato le suore Orsoline, anche loro istituto prestigioso, che hanno fatto molta attività di, diciamo così, di insegnamento, soprattutto orientati, no, in senso religioso, ma era un'altra delle scuole ternane in cui tanti ragazzi e tante ragazze ci sono stati. E poi c'è stato anche l'istituto linguistico, quindi tre realtà nel mondo della scuola italiana e ternana che chiaramente, se non si faceva qualcosa, si perdevano nel tempo, anche perché le loro consistenze economiche erano sempre di meno, insomma, soprattutto perché poi le suore a un certo punto alla fine sono talmente ridotte come numero che potevano gestire le scuole. Quindi c'è stata questa bella idea del nostro vescovo e di altri sacerdoti che ci hanno dedicato tantissimo, mi viene in mente Don Colasanti, Don Gianni, che hanno raccolto queste tre eredità di carattere scolastico, formativo, religioso, e le hanno inserite nell'istituto Leonino.
Io penso che sia importante che l'istituto, in questo caso, nel recente acquisto, abbia fatto proprio questa operazione anche di annunciarlo subito, perché appunto sulle Orsoline, ricordiamo, ci sono state tante polemiche, anche insomma tanti problemi, quindi questa inversione di tendenza da parte anche dell'istituto sul fronte della trasparenza mi sembra molto molto importante.
Sì, infatti anch'io ritengo che, ecco, come ho già detto, c'è bisogno di un maggiore dinamismo nel gestire il patrimonio dell'istituto. Ora, acquisire un immobile come l'istituto Leonino nel posto dove è, secondo me il patrimonio dell'istituto sicuramente si è arricchito, ma io vorrei poi che questa istituzione, questa nostra scelta strategica di comprare questo grande istituto, questo grande complesso, diventi un po' il gioiello di famiglia dell'istituto, nel senso che lì, oltre a aver acquisito al patrimonio un istituto a carattere così, come complesso urbanistico molto importante, stiamo in una zona dove c'è quasi un centro direzionale, ma poi si sviluppi sempre più l'attività scolastica, formativa per i ragazzi, per cui noi vorremmo e chiederemmo che questo istituto diventi un'eccellenza nel campo dell'insegnamento. Ci sono tutte le premesse, perché i locali sono molto belli, ampi, gestiti molto bene, c'è un enorme diciamo cortile che permette di fare tante cose, ci sono tante idee su questo istituto, per cui secondo me averlo acquistato, abbiamo messo le premesse, abbiamo solidificato una bella iniziativa che, con l'acquisto dell'immobile da parte delle suore che ce l'hanno venduto, diciamo che ce l'hanno venduto in termini di correttezza economica molto molto soddisfacente, e quindi dobbiamo ringraziare le Sole Leonine che hanno permesso di continuare la loro attività nel fronte della cultura scolastica.
Grazie a questa collaborazione. In chiusura, proprio l'ultimissima battuta, a fianco, proprio a pochi metri dal Leonino, c'è l'ex Cinema Antoniano.
La domanda è stimolante, perché certamente se insieme all'Istituto Leonino vedremo nel tempo aggregare pure l'altra realtà, anche quella interessantissima, quale Ternano non è andato mai a vedere un film nel cinema dell'Antoniano? Purtroppo adesso chiuso, sono un po' di anni che è chiuso, ma
c'è
un'idea intanto già fin da adesso di renderlo, diciamo, nuovamente agibile, e quindi c'è l'Istes che sta adoperandosi per trasformare quel cinema in un cinema che sia fruibile quanto prima. Ovviamente, come sempre, il nostro vescovo è attivissimo anche su questo fronte, quindi anche lui ci sta mettendo del suo, come sempre, perché quanto prima quel cinema, quell'edificio, torni a fare la sua funzione originaria. Ma poi l'interessante sarebbe vedere se si può aggregare direttamente al polo dell'Istituto Leonino, e quindi fare di tutto quel complesso edilizio e anche di terreni un momento, sì, della città.
Quindi c'è un interesse anche su questo fronte dell'Istituto,
che possa riportare a Terni anche, no, diciamo così, il senso vero di quello che è intanto la formazione di carattere cattolico, ma anche dare valore sociale, no, a quello che potrebbe essere così anche la cultura come momento, no, ulteriore di sviluppo.
Bene, io ringrazio moltissimo Giampaolo Cianchetta, presidente dell'Istituto Sostentamento per il Clero, perché abbiamo, credo, davvero fatto un po' più di luce su tante cose di cui, come dicevo prima, si chiacchiera tanto e si conosce poco. Torneremo comunque presto a parlare di questi argomenti, perché sono argomenti molto importanti. Ringrazio ancora Giampaolo Cianchetta, e questa puntata la potete riascoltare anche sul nostro sito www.radioadesso.it, fare delle domande se volete, commentare, scriverci, e noi torneremo qui a rispondervi. Grazie tanto.
Bene, un cordiale saluto.